Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ben trovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alle emofilie. Dopo domani, domenica 17 aprile, sarà la giornata mondiale dell'emofilia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpisce ogni anno nel mondo circa 15-20 persone ogni 100.000 bambini nati. In Italia gli emofilici sono circa 5.000 fra quelli affetti da emofilia A e B. Si arriva a circa 6.000 se aggiungiamo le persone affette da altre patologie legate alla coagulazione. Per capire di cosa si tratta abbiamo invitato il professor Raffaele Landolfi, direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche Specialistiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, secondo lei corrispondono questi dati?
Sì, a grandi linee sì, mi dissocio un po' dalla stima dei disordini emorragici, perché se noi includiamo i disordini emorragici lievi sono molto più frequenti, circa una persona su 100 in Italia ha una malattia emorragica, anche se di lieve entità, spesso non riconosciuta. Però per quanto riguarda le stime delle emofilie, almeno delle forme congenite, i numeri sono più o meno quelli che lei ha riportato.
Ecco, appunto, chiedevo questa precisazione proprio per dare un'idea più chiara agli ascoltatori. Professore, che patologia è l'emofilia e perché è corretto parlarne al plurale?
Perché le emofilie sono dei disordini della coagulazione, sono delle condizioni, possono essere anche lievi, caratterizzati da una tendenza al sanguinamento. In genere sono congeniti nella grandissima maggioranza dei casi. Qualche volta possono essere acquisiti, ma questo è un discorso a parte, e sono caratterizzate dal difetto, dalla mancanza di un fattore della coagulazione. Nella forma più comune il fattore ottavo, emofilia A, è più rara è la condizione caratterizzata dalla mancanza di fattore nono, l'emofilia B.
Quali sono le caratteristiche dell'una e dell'altra?
Ma si somigliano moltissimo, sono caratterizzate da una tendenza al sanguinamento, in genere sono sanguinamenti profondi e tardivi rispetto al trauma.
Profondi cosa significa?
Significa che si manifestano nei muscoli o nelle articolazioni generalmente, cioè dopo un lieve trauma, che nel bambino emofilico può essere anche il trauma dei primi tentativi di deambulazione, si ha una lenta perdita di sangue, una emorragia che lentamente invade i tessuti muscolari o articolari e possono essere dolorosissime queste emorragie.
Colpisce gli uomini, è noto il perché?
Sì, perché l'informazione genetica per la sintesi del fattore ottavo e del fattore nono è contenuta sul cromosoma X. Le donne hanno due cromosomi X e quindi sono protette anche nel caso di un'anomalia che coinvolga uno dei due geni per l'emofilia, c'è l'altro che è sano. In realtà quindi l'emofilia nelle donne è possibile, però dovremmo essere di fronte a due geni alterati e questo naturalmente è abbastanza improbabile, mentre l'uomo ha un solo cromosoma X e quindi una sola informazione genica per la sintesi del fattore ottavo o del nono. Se quella è alterata si manifesta l'emofilia.
Tornando ai sintomi, oltre il sanguinamento?
Beh, possono comparire delle chimosi cutanee, dei lividi molto grandi e qualche volta questo viene misinterpretato, no? In altri paesi qualche volta si pensa, vedendo un bambino coperto di ecchimosi, si può pensare naturalmente ad altre cose, a traumi provocati in qualche modo, anche così, il child abuse, che dicono gli americani.
Quindi o cadute oppure appunto abuso
percosse
sui minori.
Sì. Sì.
Esistono vari livelli di emorragia, dalla più lieve a quella più grave?
Sì, esistono varie gravità della malattia. L'emofilia grave è caratterizzata dalla carenza grave di fattore ottavo o di fattore nono, con cui il livello di fattore nel sangue è inferiore all'1% di quello che dovrebbe essere il valore normale, e in questo caso le emorragie possono essere anche spontanee, cosiddette per traumi minimi. Invece, per contro, all'estremità opposta, l'emofilia lieve consente una vita assolutamente normale, attività sportive, qualsiasi cosa.
Quando si è in pericolo di vita?
Beh, fortunatamente l'emofilia attualmente, diciamo, dà ampio margine all'intervento medico, proprio perché le emorragie sono lente e, se correttamente riconosciute, si può tranquillamente intervenire. Le emorragie cerebrali sono abbastanza rare e purtroppo la maggiore mortalità dei pazienti emofilici è stata dovuta alle infezioni virali contratte con la terapia, cioè la somministrazione di derivati del plasma che erano, prima dell'80, degli anni 80, erano contaminati da virus dell'epatite C o dell'HIV. La maggior parte dei pazienti emofilici sono purtroppo deceduti per infezioni virali.
Tornando un momento sulle parti del corpo dove si possono manifestare?
Le emorragie più serie, più che poi alla fine compromettono maggiormente la qualità della vita dei pazienti emofilici, sono quelle articolari, perché di fatto col tempo si manifestano nelle grandi articolazioni, ginocchia, anca, caviglia, gomito, spalla, e col tempo, con il ripetersi di queste emorragie, l'articolazione subisce un processo di perdita funzionale, di relativa ridotta mobilità, e col tempo addirittura all'anchilosi, cioè l'immobilità assoluta delle articolazioni. E questo naturalmente, oltre che provocare dolore, provoca una perdita funzionale molto importante. Per fortuna, con l'impiego della profilassi, attualmente gli emofilici hanno i bambini emofilici hanno un'aspettativa di durata e qualità della vita molto molto buona. Queste cose non si vedono più, insomma. L'artropatia emofilica è diventata
ultima patologia?
Sì, si è diventata queste complicazioni
molto
articolari
rara.
Sono diventate molto molto più rare.
Per quanto riguarda invece la diagnosi, è di tipo clinico o si fanno degli esami diagnostici?
Beh, la diagnosi, il sospetto deve essere sempre un sospetto clinico. Si vede la manifestazione emorragica e si ipotizza dal tipo di manifestazione che tipo di si fanno i test coagulativi, si vedono. Dai test coagulativi di base emerge un prolungamento di un determinato test che si chiama tempo di tromboplastina parziale, poi si fanno i dosaggi dei fattori specifici ottavo e nono e si fa la diagnosi sia di tipo di malattia sia di gravità della malattia. In base al livello di fattore si definisce se l'emofilia è una forma grave, in forma grave, moderata o lieve.
Lei prima ha accennato alle terapie, possiamo parlarne in modo più dettagliato e usando un linguaggio semplice per noi?
Sì, in pratica sia la terapia che delle emorragie che la prevenzione delle emorragie è basata sulla somministrazione del fattore che manca nel paziente in oggetto, nel paziente affetto da emofilia, infusione di fattore purificato o ottenuto con tecnica ricombinante, cioè sintetizzato, cioè vengono ripristinati attraverso infusioni periodiche
ciò che
al paziente manca, sì.
Qual è la qualità della vita di queste persone?
Gli emofilici, se ben seguiti dai centri emofilia, hanno una ottima qualità della vita. Devo dire che con le attuali terapie il problema più importante rimane quella della eccessiva preoccupazione dei genitori, degli insegnanti di educazione fisica, i quali non consentono a questi bambini, anche se fanno regolarmente la profilassi, non consentono le comuni attività, e quindi il danno che si crea poi è un danno psicologico.
Quindi è una malattia che ha delle ripercussioni sociali?
Assolutamente sì.
Che cosa si fa nel vostro centro lì al Policlinico Gemelli?
Noi cerchiamo di offrire un'assistenza integrata a queste persone. Ai bambini, per i bambini abbiamo un sostegno psicologico, per i bambini e per le famiglie. E ovviamente oltre alla prescrizione della cura ci occupiamo dei vari problemi che nei bambini possono essere odontoiatrici o fisioterapici a seconda del problema. Qualche volta dopo un ematoma muscolare c'è bisogno di un periodo di riabilitazione. Per gli adulti invece che sono stati, purtroppo hanno avuto in passato un'infezione da virus dell'epatite C, li seguiamo anche da un punto di vista epatologico, oltre che da un punto di vista ortopedico, da un punto di vista riabilitativo.
Professore, domenica sarà la giornata mondiale dell'emofilia. Crede nell'importanza del ruolo di queste giornate che vengono dedicate alle varie patologie?
Assolutamente sì, perché purtroppo l'emofilia, come altre malattie rare, soffre del problema della non adeguata sensibilizzazione dell'opinione pubblica, del mondo naturalmente politico, sanitario, eccetera, perché le cure per l'emofilia, ad esempio, sono costose e naturalmente non si può risparmiare su questo tipo di terapia, così come non si può pensare di ridurre l'attività dei centri emofilia o di limitare le risorse ai centri emofilia soltanto perché gli emofilici sono relativamente pochi. Ecco.
Professore, lei ha detto che è di natura genetica l'emofilia?
Non sempre, nella grandissima maggioranza dei casi. Qualche volta l'emofilia può essere una condizione acquisita legata alla produzione di autoanticorpi, cioè di anticorpi contro i fattori ottavo o nono, e quindi si ha, ottavo soprattutto, si ha lo sviluppo di emofilia in età adulta, nelle donne dopo il parto, una situazione fortunatamente molto rara, o in età avanzata, per perdita della memoria immunologica, cioè l'organismo a un certo punto riconosce come non proprio il fattore ottavo e quindi sviluppa anticorpi contro il fattore ottavo e si manifesta una situazione emorragica gravissima.
Quindi non c'è un'incidenza delle emofilie secondo le aree del mondo, voglio dire, oppure secondo le condizioni ambientali?
No, direi di no.
Di nessun tipo?
Di nessun tipo. Ancora un incoraggiamento alle famiglie ad accettare questa condizione come una condizione per la quale oggi si può fare moltissimo e quindi i bambini emofilici devono vivere una vita normale.
E quindi tutte le attività, da quella fisica a quelle scolastiche a quelle sociali?
Devono essere assolutamente consentite, con le precauzioni e le attenzioni del caso, però senza negare a questi bambini la libera partecipazione ai giochi e alle attività comuni.
Professor Landolfi, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi.
A presto. Era il professor Raffaele Landolfi, direttore del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche e Specialistiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.